Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Dio vi ama così come siete. Ai suoi occhi siete belli, siete simpatici. Sorride ad alcuni vostri difetti. E l'unica cosa che vi deve importare è che stiate continuando a crescere. La mia preghiera è che la parola di oggi possa essere efficace e potente e che sia proprio ciò che avete bisogno di sentire per poter affrontare le battaglie che state combattendo, nel modo in cui Gesù le affronterebbe e non nel modo in cui vorreste voi. Oggi quindi parleremo di alcuni modi per evitare di sprecare il nostro tempo. Il nostro tempo sulla terra è limitato e lo vediamo in modo diverso man mano che l'età avanza. Quando hai già vissuto tre quarti della vita o anche due terzi o giù di lì, arrivi a un punto in cui non vuoi proprio sprecarlo, quel tempo. Se ci sono cose che avresti voluto fare ma non sei ancora riuscito a fare, falle pure, ma senza sprecare il tuo tempo. In realtà io vi consiglio di non sprecare mai il vostro tempo, nemmeno a 20 anni, o 30, ma diventa davvero importante quando l'età avanza. Forse oggi avete 20 anni, ma un giorno ne avrete 70 o 80 e succederà più in fretta di quanto possiate immaginare. Il tempo che abbiamo è un dono prezioso. Sta a noi sprecarlo o farne buon uso. Qualsiasi cosa facciamo per passare il tempo, una volta fatta, quel tempo non torna indietro. Voglio che ci pensiate sul serio, che sia un'ora, una settimana o forse di più. Se passate 3 giorni arrabbiati, avrete del tutto sprecato quei 3 giorni. E nessuno ve li ridarà indietro, mai più. All'inizio del mio matrimonio con Dave, quando avevo ancora un carattere burrascoso, ricordo che perdevo spesso le staffe. Era così che ero cresciuta. Mio padre reagiva così a tutto, si arrabbiava, restava arrabbiato a oltranza. E così facevo io. E ricordo che Dave un giorno mi ha detto: non sarebbe tremendo se Gesù tornasse oggi e tu avessi passato il tuo ultimo giorno sulla terra arrabbiata? Questo mi colpì e mi fece riflettere. Ci sono un sacco di cose che facciamo che sono una totale perdita di tempo. Non sono di alcuna utilità. Vi parlerò quindi di alcune cose e sono certa che ve ne verranno in mente altre. E vorrei che ci impegnassimo per iniziare a investire il nostro tempo anziché sprecarlo, perché non vogliamo arrivare alla fine della nostra vita, guardarci indietro e avere solo rimpianti. Penso che sia la cosa più triste che possa succedere a una persona, che è troppo tardi per tornare indietro e fare ciò che avrebbe voluto fare o dovuto fare e finire per rimpiangere il modo in cui ha vissuto senza poter rimediare. Ora, la prima cosa, che è un totale spreco di tempo, è ciò che la Bibbia definisce opere morte. Dio vuole che compiamo buone opere, ma vuole anche che evitiamo le opere morte. Cosa sono le opere morte? Si tratta di cose che facciamo con le nostre forze, che però solo Dio può fare. Sapete quanto è difficile provare a far succedere qualcosa che solo Dio può far succedere? E più provate a farla succedere, più grossi sono i pasticci che combinate. Qualcuno sa in prima persona di cosa sto parlando? Lo vediamo chiaramente con Abramo e Sara quando volevano avere un figlio. E Dio aveva fatto loro una promessa che però era impossibile da realizzare senza Dio, perché entrambi avevano da tempo superato l'età per avere figli. Abramo aveva 100 anni, Sara ne aveva una 90, comunque fuori tempo massimo, e non avevano mai avuto un figlio loro. Dio aveva promesso loro che l'avrebbero avuto, ma si stancarono di aspettare. Vi siete mai stancati di aspettare? Erano stanchi di aspettare. Proprio stanchi. E successe che Sara... Ma fu anche colpa di Abramo, perché lei diede ascolto. A volte bisogna dare ascolto alle donne, ma altre volte è meglio dire di no, perché ogni tanto tendiamo a essere un po' emotive. E così, un certo giorno, Sara si stancò così tanto di aspettare, che le venne una brillante idea, una di quelle idee che vi lascia così. Ecco cosa farò e funzionerà. Funzionerà. E poi, diciamo, ecco cosa Dio vuole che io faccia. Ma certo, Dio ci parla attraverso i pensieri, ma non tutti i nostri pensieri vengono da Lui. Perciò ci sono cose per cui occorre aspettare e pregarci su un po' di più prima di rincorrere il primo pensiero che ci salta in mente. Quindi Sara ebbe la brillante idea di concedere la sua serva a suo marito come moglie supplementare. Quanti sanno già che è un'idea sciocca? Puzza di guai da chilometri e chilometri di distanza. La serva poteva avere figli, perciò Sara voleva che suo marito avesse rapporti con lei e che restasse incinta. Dopodiché avrebbe preso quel figlio come se fosse suo. Così Abramo diede ascolto a Sara e lo fece. Come previsto, la serva rimase incinta e subito il suo atteggiamento si fece davvero sprezzante verso Sara. Io sono incinta e tu no. Non so se andò proprio così, ma insomma assunse un cattivo atteggiamento. Quindi Sara si arrabbiò perché Agar aveva uno sprezzante atteggiamento. Dopo il parto, lei e Sara non riuscirono mai più ad andare d'accordo. Perciò Sara andò da Abramo e gli chiese di fare i conti con Agar. Lui rispose, veditela tu, è un problema tuo. E lei replicò, no, fallo tu. Lei incolpò lui incolpò lei. E alla fine si ritrovarono solo in un gran pasticcio. Leggendo la loro storia possono sembrarci sciocchi, ma quanti di noi fanno praticamente le stesse cose? Giorno dopo giorno, quando vogliamo qualcosa, sappiamo trovare mille modi diversi per provare a ottenerlo e pensare che tutti vengono da Dio. Le opere morte sono opere inefficaci. Io ho imparato a riconoscere quando sto facendo quelle che la Bibbia chiama opere della carne. Forse non le riconosco tutte le volte, forse non le riconosco velocemente come dovrei, ma una delle cose che accade quando scegliamo le opere della carne è che siccome sono inefficaci ci sentiamo frustrati. Ci sembra come se spingiamo ancora per cercare di far funzionare qualcosa che non funziona, come ad esempio quando cerchiamo di cambiare la persona che abbiamo sposato. A voi come sta andando? È davvero esasperante, perché noi non vogliamo che facciano quello che fanno, o c'è qualcosa che vorremmo facessero e invece non lo fanno. Perciò cerchiamo in tutti i modi di convincerli a parole o di fargli cambiare idea e tutto diventa un litigio e sembra che più cerchiamo di cambiarli, peggio diventano. A nessuno piace essere forzato a fare qualcosa. A nessuno piace essere manovrato. Il punto è che se non è il cuore a cambiare, nessun cambiamento esteriore durerà. Quindi Dio è l'unico che può cambiare il cuore, perciò è anche l'unico che può davvero cambiare le persone. E qualora non lo abbiate notato, tutti noi siamo diversi gli uni dagli altri. Molti di voi qui sono sposati e sanno di aver sposato qualcuno che è il loro esatto opposto.
Amen.
Ad esempio, io e Dave non esistono due persone tanto diverse tra loro come me e lui. Ma siamo sposati da 51 anni. Bene. Durante il nostro percorso abbiamo preso la decisione di far funzionare la nostra unione in un modo o nell'altro. E tutti e due abbiamo dovuto accettare nel profondo del cuore che avremmo smesso di provare a cambiare l'altro. Voglio dirvi che se volete un matrimonio duraturo e volete avere pace in famiglia, potete tornare a casa e smettere di cercare di cambiare la persona che avete sposato. Ho detto, potete tornare a casa e... Io sono un tipo piuttosto grintoso, mentre Dave è più un tipo pacifico. Per la serie, beh, aspettiamo e vediamo. Ma io non voglio aspettare, voglio agire. Spesso gli dico, sei sempre 9 passi dietro a Dio. E lui, sì, e tu sei sempre 9 passi avanti a lui. Il fatto è che il motivo per cui ci sposiamo qualcuno diverso da noi è che se impariamo a collaborare, ci manterremo entrambi fuori dai guai.
Amen.
Di solito, invece, succede che due si sposano o due persone instaurano un'amicizia, oppure succede coi nostri figli, e poi facciamo di tutto per farli assomigliare a noi. Ed è da sciocchi, perché tante volte nemmeno piacciamo noi stessi. E se proviamo a trasformare tutti a nostra immagine, poi non ci piaceranno più di quanto ci piacciono adesso. Siamo tutti diversi. Siamo tutti diversi. Non puoi essere qualcun altro, quindi tanto vale cercare di essere la migliore versione di te stesso. Dio non ti aiuterà mai a essere una persona diversa da quella che sei. Non solo, ma devi riuscire ad amarti. Devi riuscire ad apprezzare chi sei senza fissarti sulle tue debolezze. Devi guardare ai tuoi punti di forza e lasciare che Dio li usi per i suoi propositi sulla terra. Quando smettiamo di provare a trasformare i nostri figli in quello che vorremmo noi... Coraggio. Tante volte proiettiamo i nostri sogni irrealizzati sui nostri figli. Vorremmo vederli fare ciò che vogliamo noi, ma in questo modo rischiamo che smettano di amarci e che magari si allontanino del tutto da noi, perché tutti vogliono essere liberi di decidere per se stessi e non con la testa di altri. La Bibbia dice insegna al ragazzo la condotta che deve tenere e la versione amplificata dice secondo le sue inclinazioni e la sua personalità. Insegna al ragazzo la condotta che Dio vuole che segua, non quella che tu vuoi per lui. Io ho cresciuto 4 figli, che sono ancora tutti vivi e vegeti, e lo sono anch'io, ma potrei raccontarvi riguardo a ciascuno di loro certi aspetti della loro personalità che non pensavo sarebbero mai riusciti a cambiare. Una delle mie figlie, poi, in particolare, era molto disordinata, disorganizzata, smemorata, addirittura irresponsabile. Ero sicura che quando sarebbe andata via di casa si sarebbe smarrita, senza capire dove si trovasse. La cosa divertente è che adesso questa figlia, che è la maggiore, si chiama Laura, si è attribuita un titolo. Si fa chiamare la mom manager, perché fa la manager di sua madre, che sarei io. Si occupa delle nostre bollette, sbriga le mie commissioni, si tiene aggiornata su tante cose per conto mio, fa un lavoro fenomenale. Proprio l'altro giorno mi ha detto, mamma, penso che assumermi questa responsabilità e vedere che Dio mi ha unta per farlo mi ha aiutata molto a crescere e anche ad apprezzarmi di più, ad aumentare la mia autostima. Sarete sorpresi a volte dalle cose che riuscirete a fare se solo correrete il rischio e farete un passo in avanti per provarci. Io non avrei mai lontanamente immaginato, nemmeno sforzandomi, che lei si sarebbe occupata di me, perché credevo non fosse capace neanche di badare a se stessa. Vi dico questo per darvi speranza riguardo ai vostri figli, perché non importa che punto si trovano ora, le cose miglioreranno.
Amen.
Se volete vivere al meglio, ascoltate ciò che sto per dirvi. Dovete amare le persone per come sono, non per come le vorreste. Avete capito? Amatele per come sono, non per come le vorreste. È esattamente ciò che Gesù fa con noi, ci accoglie così come siamo. Ci ama così come siamo. E per via del suo amore incondizionato, ci viene poi naturale desiderare essere la persona che Lui desidera che siamo. Se date alle persone la giusta dose di amore e accettazione, saranno molto più disposte a darvi ciò che volete, rispetto a quando le forzate sempre a cambiare. Un'altra enorme, come la chiamo io, opera della carne, è tentare di cambiare noi stessi. Potrà sembrarvi strano, visto che sentite predicare che dovete fare questo e dovete fare quello. Io stessa vi dico che dovete esercitare il frutto dello Spirito e disporvi per aiutare gli altri. Naturalmente è tutto vero, ma c'è un problema. Se provate a fare tutto questo senza coinvolgere Dio, sarà tutto invano. Le opere della carne possono essere frutto di nostre idee con cui cerchiamo di realizzare cose per le quali Dio non ci sta dando la sua guida. Oppure possono essere cose che Dio ci ha detto di fare, ma che stiamo cercando di fare senza il suo aiuto. Dobbiamo capire che non conta quante volte siamo riusciti a fare una cosa. Ogni volta che proviamo a farla di nuovo, ci serve comunque l'aiuto di Dio. Ho predicato migliaia e migliaia di volte. Ci pensavo mentre ero nel camerino e ho detto a voce alta, ne ho dette di cose dal pulpito. Insomma, lo faccio da 42 anni e quindi non è proprio la mia prima volta. Eppure vi assicuro che non sono salita qui sopra senza aver chiesto a Dio di aiutarmi. Non sono salita qui sopra senza affidarmi a Dio e fargli sapere che sarebbe stato un grande flop e un fallimento senza di Lui al mio fianco. Quindi non importa quanto pensiate di essere bravi in qualche cosa. Il modo migliore per fare un bel fiasco è convincervi che potete farcela da soli senza Dio. In Giovanni 15:5 Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Questo non vuol dire letteralmente che non possiamo fare proprio niente, ma che non possiamo fare niente di significativo, niente che ci faccia provare pace nel cuore o ci dia gioia nel farlo, se non ci affidiamo a Dio. Il mio consiglio quindi è di affidarvi a Dio e imparare a chiedere il suo aiuto almeno 5.000 volte al giorno. Signore, aiutami, aiutami. Io non provo nemmeno a mettermi le lenti a contatto senza chiedere aiuto a Dio.
Amen.
Quindi, le opere morte sono uno spreco di tempo, perché potete fare, ma non funzionerà. Quando dico di non provare a cambiare noi stessi, mi vengono in mente, ad esempio, le prime volte in cui ho sentito insegnamenti come quello di oggi. Per alcuni di voi saranno cose nuove, forse direte, non ho mai sentito cose del genere. Allora sono un disastro, ho davvero tanto su cui lavorare. Il punto è che state ascoltando e incamerando dei concetti, ma non pensate adesso di iniziare a provare a fare i carini e i gentili. Io ho provato a farlo un'infinità di volte e i risvolti sono stati quasi comici. In una delle prime chiese sane che ho frequentato, ossia che predicavano davvero la parola di Dio, la moglie del pastore era molto diversa da me. Io tenevo uno studio biblico nella chiesa e lei era la moglie del pastore, così dolce, esile, capelli biondi, occhi azzurri, così sottomessa a suo marito. Mentre io, lo sapete, no? Sono un uragano in piena. Parlo a voce alta, non voglio sentirmi dire che cosa fare, sono un tipo grintoso. Mentre lei è mansueta, abbiamo fatto fatica ad andare d'accordo. Per qualche motivo non riuscivamo a legare. La cosa interessante, quando alla fine poi ci siamo chiarite, è che io cercavo di essere come lei e lei cercava di essere come me. Io mi sforzavo di essere dolce. Ho perfino... L'ho fatto davvero, eh. Ho perfino provato a smorzare la voce, a parlare con toni più dolci, a essere un po' più mite, a camminare con grazia. A vedermi avreste detto: ma che problemi hai? Che cosa stai facendo? E io allora avrei pensato: ma insomma, se sono me stessa non vi piaccio. Se cerco di essere come pensate di volermi, non vi piaccio neanche così. Non vi piacciono le persone a prescindere, ecco. Ma avevo sentito predicare sulla lingua e la potenza delle parole, perciò mi dicevo: basta, terrò la bocca chiusa, fosse l'ultima cosa che faccio. E quindi finivo per non dire niente. La carne non conosce mezze misure. O ti dice di non fare o ti dice di strafare. Quindi, se parlo troppo e poi sento un insegnamento sulla potenza delle parole, allora cercherò di non parlare affatto, per essere certa di non trovarmi nei guai. Mi ricordo di quei tempi e sono contenta che Dio mi abbia parlato della grazia e del fatto che la grazia sia l'unica a poterci cambiare. Se volete fare ciò che è giusto e Dio vede il vostro cuore e gli chiedete di aiutarvi, Lui vi cambierà. Ve l'assicuro, vi cambierà man mano che studiate la Bibbia e passate del tempo con Lui. Lasciate che vi dica una cosa: se volete mettere in pratica gli insegnamenti che ascoltate in chiesa, se ad esempio qualcosa vi ha colpito tanto da dire: ho proprio bisogno di questo, di essere più stabile, di riuscire a perdonare di più, di non cedere così facilmente alla rabbia. Prendiamo come esempio la rabbia. Anziché sforzarvi di non arrabbiarvi, ciò che dovete fare è studiare cosa dice la Bibbia sulla rabbia. Non pensate che solo per aver ascoltato un mio insegnamento quel problema magicamente svanirà, perché vi assicuro che Satana vi tenterà o perlomeno creerà delle circostanze insidiose solo per farvi cadere. E cosa succederà? Fallirete se proverete a farcela da soli e il diavolo dirà: visto? Quella riunione non ti è servita. Non hai fatto nessun progresso. Il diavolo è un bugiardo, è l'unica cosa che sa fare bene. Dobbiamo imparare a prenderlo in castagna. Quindi, da ora in poi, dite: Signore, questo è un aspetto su cui voglio maturare. E ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Non posso farcela con le mie forze. Il mio desiderio è cambiare, ma non posso riuscirci senza di te. E insisterò su questo finché vedrò la vittoria. Poi prendete 6, 7, 8 versetti che parlano della rabbia, li leggete, li studiate, li ripetete fin quando li avrete imparati per bene. Passate del tempo con Dio su quella specifica cosa. Io dico sempre a tutti che la parola di Dio è come l'armadietto delle medicine. Se avete mal di testa, mica prendete un cerotto e ve lo mettete in testa. Se siete irascibili, studiare la prosperità non vi aiuterà. Dovete studiare temi specifici per problemi specifici. È come prendere una medicina per l'anima. E dovete capire che non c'è motivo di andare di fretta, perché la Bibbia dice in 2 Corinzi 3,18 che specchiandoci nella parola di Dio cominciamo a vedere come dovremmo essere e come siamo. E Dio ci trasforma di gloria in gloria, cioè a poco, grazie all'opera dello Spirito di Dio, non per la nostra caparbietà o la nostra forza di volontà, ma Dio ci trasforma perché vede il nostro cuore e la nostra buona disposizione a cambiare. Se prendessimo 50 persone, sarebbero tutte a vari livelli di maturità spirituale. Ma quando Gesù tornerà, tutti noi saremo perfezionati in un attimo e saremo come dovremmo essere. Non dobbiamo essere perfetti ora. Dobbiamo continuare ad andare avanti. Amen. Sprechiamo il nostro tempo se proviamo a fare da noi ciò che solo Dio può fare. Ma quando ci fidiamo di Lui, Dio può trasformarci e farci portare molto frutto. La sua forza e la sua pace saranno con noi e trarremo il meglio dal viaggio della vita.